Prima di iniziare devo fare solo una comunicazione di servizio, perché in realtà domani pomeriggio in quest'aula ci sono le lauree e non abbiamo trovato un'altra aula sufficientemente grande per tutti voi, e quindi domani non ci saranno le esercitazioni al pomeriggio. In compenso, visto che io devo essere a Roma giovedì, nell'orario della lezione farete quello che si doveva fare durante le esercitazioni, perciò semplicemente quello che doveva essere fatto domani pomeriggio sarà giovedì mattina nell'orario normale della lezione, e quindi in quest'aula. Benissimo, allora, fatta questa puntualizzazione, riprendiamo il punto al quale ci siamo fermati ieri. Stavamo facendo un po' un riassunto di nozioni che dovrebbero essere già abbastanza acquisite da voi, e per quelli che sono un po' più indietro fare comunque un ripasso su almeno un insieme di nozioni che presentano la cellula nelle sue caratteristiche più basilari. Detto quello, avevamo cominciato un discorso abbastanza importante e non così secondario ieri, nel riprendere come esattamente la struttura dell'involucro nucleare, e avevamo visto come non è una delimitazione attraverso una membrana che è continua, ma un involucro nucleare è costituito da un sistema di, come delle vescicole appiattite che si fondono fra di loro e quindi formano questo involucro a doppio strato, con quindi un lume, uno spazio intermembranare interno che è in continuità con il reticolo endoplasmatico. Ok? E avevamo già visto come questa struttura permette anche l'organizzazione dei pori nucleari, che sono delle zone di passaggio che saranno altamente regolate, non è che sia libero, soprattutto per le molecole più grosse, vale a dire RNA e proteine, perché è altamente regolato, ma comunque è una struttura di una dimensione tale da poter permettere il passaggio di molecole anche voluminose, mentre questo non è possibile attraverso il doppio strato fosfolipidico che caratterizza tutte le membrane biologiche. E quindi, riprendendo da questo schema, questo gli permette di apprezzare i passaggi dove ci sono appunto questi pori nucleari che sono a questo livello, nel passaggio tra la zona intranucleare e la zona plasmatica. Dobbiamo, citoplasmatica, dovete vederlo in tre dimensioni e non confondere con i pallini neri che vedete qua. Questi non sono dei pori su questo tipo di rappresentazione, cioè il volume nucleare è questo, che sarà appunto quello che circoscrive il materiale genetico, ok? E questo è il nucleo. Mentre quando siamo qua, siamo a livello del citoplasma e questo è il reticolo endoplasmatico, ok? Essendo il reticolo endoplasmatico non ha dei pori. Quello che è qua rappresentato sono i ribosomi che sono associati alla membrana del reticolo endoplasmatico. Ok? Quindi nella rappresentazione questo primo strato rappresenta l'involucro nucleare, queste interruzioni dove non c'è la membrana, che se vogliamo il doppio strato fosfolipidico su questo schema è rappresentato con la zona più chiara, ok? E quindi qua è aperto, non è però totalmente aperto, sarà altamente regolato, però si passa senza attraversare un doppio strato fotolitico. La zona che entra lo spazio interno all'involucro nucleare è qua colorato in un più scuro, questa specie di violetto. Lo stesso violetto è quello che ritroviamo in quelli che sono i compartimenti interni del reticolo endoplasmatico, ok? Solo per avere un'idea della organizzazione tridimensionale, non confondere quelli che sono appunto i pori nucleari da queste zone che sono in realtà la rappresentazione dei ribosomi associati a una membrana continua, vedete che qua è continuo. Questi comunicano fra di loro, ok? Perché in realtà è tutta una zona dove a diversi livelli tridimensionali ho dei collegamenti e dei passaggi. Quando però faccio una sezione, non è detto che la sezione mi passa a un certo livello e se il passaggio è sotto, io a questo punto saranno due elementi che sono separati, ma non sono due elementi separati, sono elementi che sono in comunicazione fra di loro che vedo in sezione, ok? E quindi questi elementi non sono gli uni separati dagli altri, sono in comunicazione attraverso questi altri passaggi che sono sulla stessa dimensione. Tutto questo costituisce tutto il reticolo endoplasmatico, cosiddetto rugoso o granulare, perché di nuovo questo nasce, questa denominazione, dal momento storico in cui la risoluzione del microscopio ha permesso di andare a vedere fino a quel livello, vedere tutti questi puntini, e si diceva che questa parte appunto sembrava rugosa, perché poteva sembrare come una superficie che non fosse piana. In realtà sono proprio, vedremo perché, ribosomi che sono associati alla membrana del reticolo endoplasmatico. Se io riprendo, e vi invito a farlo anche voi manualmente, perché mentre lo fate il disegno vi entra in testa il concetto, e quindi se noi rifacciamo questo disegno del l'involucro nucleare, adesso che sappiamo com'è in collegamento con il reticolo endoplasmatico, lo possiamo fare abbastanza rapidamente, ok? E quindi posso avere una sezione in cui da questa parte non vedo il collegamento, ma non vuol dire che non ci sia, e questo, la sezione è passata al livello in cui si vede il collegamento con il reticolo endoplasmatico. Abbiamo detto questa è la zona dove abbiamo i pori nucleari, e quindi in questo caso sarebbero quattro passaggi. Altro errore che si fa frequentemente: qua non c'è un poro nucleare, ok? Il poro nucleare mette in comunicazione soltanto il nucleo e il citoplasma. Non mi provare mai. Prego, accende. L'ultimo, no, sto è meglio o è peggio? Sembra peggio, vero? Perché c'è tutto il riflesso. Ok, allora chiaro per tutti voi, non fate l'errore di mettere qua un passaggio, d'accordo? Perché non possiamo interrompere così un doppio strato fosfolipidico, non esiste questo. Quello che possiamo fare è avere delle strutture che delimitano uno spazio, che possono essere a questo punto, in questa zona, molto appiattite, e la distanza, diciamo, tra le due parti membranari che costituiscono l'involucro nucleare sarà minimo, d'accordo? Però è solo un appiattimento di qualcosa che ha comunque un suo volume. Questi sono i passaggi. A questo punto mettiamo i ribosomi. I ribosomi sono sempre citoplasmatici, ok? Ci possono essere le subunità libere e le subunità che stanno lavorando a tradurre un messaggero. Anche questo tipo di concetto di solito è abbastanza assodato. Quello che cambia è che alcune popolazioni di ribosomi stanno sempre traducendo un messaggero, ma invece di essere liberi all'interno del citoplasma, sono associati alla membrana del reticolo endoplasmatico, ma sempre sul lato del membrana del reticolo endoplasmatico. Non so se avevo fatto un errore quando l'ho detto prima. È sempre sullo stesso lato, ok? Non esiste che li troviamo nel lume del reticolo endoplasmatico, non esiste che siano associati su questa fascia interna. Sempre la medesima localizzazione, che è citoplasmatica, può essere libero oppure associato. Lo rivedremo quando faremo più in dettaglio il concetto della traduzione delle proteine. E quindi il reticolo endoplasmatico, che è molto dedicato e associato a questa cosa della traduzione delle proteine, ha associato tanti ribosomi e quindi da questo aspetto di reticolo endoplasmatico chiamato rugoso. È una specializzazione del reticolo endoplasmatico. In effetti distinguiamo il reticolo endoplasmatico rugoso da quello cosiddetto liscio. Quello liscio non ha ribosomi che sono associati e ha un'altra peculiarità, che di solito la sua organizzazione è molto più tubulare, e quindi quando abbiamo a questo punto delle zone che sono molto più ricche di reticolo endoplasmatico liscio, anche in questo caso c'è la continuità, ma da questo aspetto che vedete qua, dove sembrano tanti cerchi, non è un concetto di vescicola, d'accordo? Anche se sembrano le stesse rappresentazioni o quasi, con questi aspetti gialli, ma queste sono delle vescicole, so, immaginiamo una sfera, mentre questo è il reticolo endoplasmatico liscio, che è invece un insieme tridimensionale tubulare. Quando taglio una sfera o taglio dei tubi, mi viene sempre un'immagine che è quella di un cerchio, però tridimensionalmente l'organizzazione è molto diversa, ok? Perciò l'organizzazione del reticolo endoplasmatico liscio è essenzialmente tubulare, quella del reticolo endoplasmatico granulare è invece molto più, con queste zone più larghe, più ampie, appiattite, che sono molto tipiche di questa organizzazione. C'è una continuità tra reticolo endoplasmatico liscio e reticolo endoplasmatico granulare. Non sono due cose completamente separate. Ci sono delle zone praticamente di confine tra il reticolo endoplasmatico liscio e il reticolo endoplasmatico granulare, e quindi sono in continuità. Ok? Se questa è una zona di reticolo endoplasmatico, anzi praticamente su quella che è in continuità con l'involucro nucleare, secondo voi qua posso mettere dei ribosomi? sta logica, è in continuità e quindi posso avere dei ribosomi sulla membrana esterna, cioè sul lato citosolico, dell'involucro nucleare, e quindi posso trovare ribosomi anche qua. Spesso in effetti abbiamo una parte che inizia con più vicino al nucleo, comunque una parte granulare, e quindi è facile che tutta la parte dell'involucro nucleare sul lato citoplasmatico accolga anche dei ribosomi. Ok? Perciò questa è la distribuzione dei ribosomi lato citoplasmatico del reticolo endoplasmatico. Questi sono i ribosomi sull'involucro nucleare lato sempre citoplasmatico. La continuità con il reticolo endoplasmatico liscio, che lui è privo di ribosomi associati e ha una forma, una morfologia generalmente distinta, che riesce a riconoscere già soltanto in microscopia senza nessuna marcatura particolare, proprio perché ha questa forma più tubulare e quindi che ci dà un'immagine diversa. Cosa possiamo descrivere altro? Beh, sapete che, visto che abbiamo parlato di ribosome, visto che abbiamo parlato di reticolo endoplasmatico, adesso parleremo del Golgi, che è un elemento, diciamo, in continuità per la comunicazione intracellulare tra elementi, appunto, costituiti, organelli costituiti da membrana. E quindi, definendo reticolo endoplasmatico granulare, reticolo endoplasmatico liscio, abbiamo in realtà le zone di sintesi, di produzione sia di proteine, quello che abbiamo detto essere quello granulare, sia di fosfolipidi di membrana. Ok? Sappiamo che le membrane sono un doppio strato fosfolipidico. Bisogna averle, cioè bisogna produrle queste molecole. La sintesi, quindi la produzione di questi fosfolipidi di membrana, avviene a livello del reticolo endoplasmatico liscio. Ci sono anche altre funzioni che sono svolte da questi organelli, però in questo momento facciamo la situazione più semplice. Quindi questa è la zona iniziale di produzione di tutti gli elementi che costituiscono le membrane biologiche, e in particolare per questa trafila tutte le proteine e i doppi strati fosfolipidici del reticolo endoplasmatico stesso, che potrà crescere, del Golgi, con il quale scambieremo materiale, avremo la comunicazione, e poi dal Golgi, spesso le vescicole che fuoriescono dal Golgi dovevano finire. Sì, diciamo, prendono contatto con la membrana plasmatica, e quindi tutte le proteine e il doppio strato fosfolipidico della membrana plasmatica è stata costruita, è stata origina da reticolo endoplasmatico. Okay? La sintesi delle proteine di membrana, la sintesi dei fosfolipidi della membrana plasmatica avviene a livello del reticolo endoplasmatico, e questi sistemi di trasporto vescicolare sono quelli che porteranno nuove proteine, nuovi fosfolipidi a livello della membrana plasmatica. E rimane vero, rimane assodato che tutto questo parte sempre da una cellula. D'accordo? Perciò noi non partiamo solo dalle molecole, o non esiste un reticolo endoplasmatico a sé. È una cellula che ha un reticolo endoplasmatico, che potrà crescere nelle sue dimensioni, oppure che potrà dividersi in due cellule, e quando ha bisogno di aumentare la sua superficie di membrana, quando ha bisogno appunto di queste sintesi, avviene a livello del reticolo endoplasmatico e viene tutto trasportato. Quindi abbiamo introdotto quest'altra nozione, che è la comunicazione tra il reticolo endoplasmatico, che mettendo assieme quelli che sono i fosfolipidi di membrana che sono prodotti qua, proteine che sono prodotte qua, abbiamo detto che il tutto è in continuità, quindi è una struttura unica che ha due zone specializzate, la fluidità del doppio strato fosfolipidico permette di avere anche uno smistamento, no? Avere tutta una zona con le proteine e tutta una zona con i fosfolipidi, perciò ci sono movimenti laterali di queste molecole a ricostituire un doppio strato fosfolipidico con il mezzo delle proteine. Quando abbiamo fatto questo, lo metto in alto solo perché quelli di dietro possano vedere di più, a questo punto queste molecole globalmente prodotte porteranno alla produzione di vescicole e quindi fuoriescono da quello che è il reticolo endoplasmatico. Non è felice perché qua si confondono quello che vi dicevo prima tra la sezione del reticolo endoplasmatico liscio e la sezione della vescicola. Per evitare questo tipo di cosa vi faccio capire in questo modo, cioè in pratica una vescicola si stacca, ok? E questa vescicola va a fondersi con il primo compartimento del Golgi. Quindi abbiamo uno scambio di materiale che è costituito, uno, dal contenuto vescicolare, perciò non solo abbiamo prodotto le proteine che saranno transmembranate, rimangono associate all'elemento di membrana, ma avremo prodotto anche delle proteine che saranno all'interno del reticolo endoplasmatico. Quando abbiamo i trasporti, se io riprendo qua, avrei la proteina transmembranata e all'interno avrò le proteine trasportate. Ok? Quando questa vescicola si fonde con il reticolo, con l'apparato del Golgi, cosa succede? Succede che questa è la stessa vescicola che viaggia, ok? Si fonde e quindi questo diventa la fusione, questa è la mia proteina transmembranare, questo è il suo contenuto, giusto? Cioè, immaginate la parete, la membrana del Golgi, ok? E la vescicola. Questa vescicola prende contatto e si fonde. Non so come riuscirò a fare questa cosa, si fonde. Ok? Quindi il contenuto della vescicola dove lo troviamo? Nel lume all'interno del primo livello del Golgi. La proteina transmembranare, ok? Che è rimasta incastrata nel doppio strato fosfolipidico della vescicola, quando la vescicola si fonde, rimane incastrata nella membrana del Golgi. Ok? Quando si forma la vescicola che fuoriesce dal Golgi, siamo sul lato dove abbiamo attraversato, dobbiamo uscire, di nuovo da lì si forma una vescicola E quindi la mia proteina trasformerà rimane uguale nell'orientamento. Questa volta abbiamo di nuovo il contenuto della vescicola che fuoriesce dal Golgi. E doveva finire, mi avete detto, con la membrana plasmatica. Quando arriva la membrana plasmatica, si fonde, rilascia il suo contenuto all'esterno e io qua ho una proteina transmembranare che ho portato, che è esposta, alla superficie della cellula. Ok? Questo è il sistema di endomembrane della cellula eucariote che permette di avere specializzato le zone delle sintesi di maturazione, che è quello, sono delle modifiche post-sintesi che avvengono a livello del Golgi, e poi dal Golgi potranno essere esposte alla superficie cellulare queste proteine che sono transmembranare, cioè che attraversano il doppio strato fosfolipidico, e rilassato il contenuto vescicolare attraverso un processo che prende il nome di secrezione. Ok? Mi premeva però sottolineare che questi aspetti di sintesi iniziano a questo livello. Poi c'è un trasporto, c'è una maturazione, dal Golgi avremo di nuovo la formazione della vescicola con il suo contenuto, quando qua abbiamo la membrana plasmatica, questa vescicola si fonde, si fonde, il suo contenuto era rilasciato fuori, questa proteina è rimasta incastrata nel doppio strato membranare. Ok? E quindi lo vediamo in modo dinamico, lo vediamo in come all'interno della cellula tutto questo deve succedere. Richiederà di avere gli elementi iniziali per la sintesi, quando devo produrre qualcosa devo avere le materie prime, richiede di avere energia, fare delle sintesi, costruire qualcosa richiede energia, anche per la cellula richiederà energia, richiede di avere dei sistemi di riconoscimento per capire chi è chi e dove va, e quindi perché alcune cose dovranno andare sulla membrana plasmatica, magari avremo cellule in cui la membrana plasmatica non è dappertutto uguale. E quindi sarà importante non solo produrre le vescicole che hanno il contenuto giusto, che deve andare nel posto giusto, ok? E si deve fondere ad esempio sulla parte apicale piuttosto che sulla parte basale, e quindi si va tutto un sistema praticamente di indirizzamento delle molecole, delle vescicole. E poi come ogni sistema di trasporto ha bisogno praticamente delle sue strade e dei motori di quelli che trasportano. E quindi ci sono delle proteine che sono importanti per essere, diciamo, dei binari sui quali possiamo spostare queste vescicole, e visto che non si può fare, che non si spostano per magia né per casualità, ci sono dei sistemi di trasporto. Vi dicevo, quando uno rivede tutto questo, alla fine è molto vicino a tutto quello che noi è la nostra vita comune, cioè uno produce delle cose, però le devi trasportare dove devono essere utilizzate, e poi queste serviranno a un altro lavoro, oppure servirà una costruzione di un'ulteriore struttura, oppure servirà un ambito di comunicazione. E la cellula è uguale. Ok, quindi abbiamo messo assieme reticolo endoplasmatico, Golgi, membrana plasmatica. In quanto questi comunicano tra di loro attraverso questi meccanismi vescicolari, cioè di produrre delle vescicole che fuoriescono da uno di questi compartimenti per andare a fondersi con l'altro. Assieme a questo, uscendo dal Golgi, potremmo avere delle vescicole che invece di avere come indirizzamento finale la membrana plasmatica, avranno come indirizzamento finale i lisosomi. E quindi anche in parte i perossisomi, ma i perossisomi sono un po' un caso intermedio, ma per quanto riguarda i lisosomi, fuori uscendo dal Golgi dobbiamo avere altre vescicole, cioè sono sempre vescicole ma sono diverse. Questi sono, che vanno alla membrana plasmatica, sono chiamate le vescicole di secrezione, perché abbiamo visto per quale motivo, cioè che avevano questo meccanismo. Delle vescicole di secrezione saranno importanti per la comunicazione in generale, perché attraverso questo meccanismo posso comunicare con una cellula che è o molto vicina, o un po' più lontana, ma ho mandato delle molecole. Quando mando delle molecole, vuol dire che c'è qualcun altro che riceve queste molecole e quindi riceve il messaggio. Queste vescicole di secrezione, sulla loro parte di quello che rilasciano, no, non è, diciamo, stiamo parlando a grande linea, però lo colleghiamo maggiormente alla comunicazione cellulare attraverso rilascio di messaggi chimici. L'altra, e quindi è una tipologia di contenuto, è anche una tipologia di proteine che devono essere inserite nella membrana, che sono mistate, che sono messe a formare questa vescicola, perché sappiamo che queste proteine transmembranari le ritroveremo esposte alla superficie cellulare. In effetti contengono queste vescicole, abbiamo detto, attraverso il contenuto, quello che potrebbe essere un segnale che mando a qualcun altro. E visto che non solo io devo mandare dei messaggi, ma li devo anche ricevere, il principio con il quale le cellule comunicano è il fatto di avere da un lato il rilascio di messaggi e dall'altro di avere le molecole esposte alla superficie che sono in grado di legare questi messaggi e quindi di dire sì, l'abbiamo ricevuto il messaggio, siamo state stimolate, perché questo avvenga è un'interazione tra il messaggio che chiamiamo il ligando e la molecola che ha la superficie cellulare che riconosce questo segnale, questo ligando, che chiamiamo il recettore. E quindi in un colpo solo ho rilasciato un messaggio che può andare verso un altro tipo cellulare e ho esposto alla superficie dei recettori che mi saranno utili per ricevere messaggi da altre cellule. Ok? E quindi o attraverso questo meccanismo innestato il principio dei componenti che mi servono per la comunicazione cellulare. Potrò anche aver esposto non soltanto dei recettori che mi servono per la comunicazione cellulare, ma ad esempio la cellula non è un ambiente chiuso, è un ambiente che ha bisogno di ricevere del materiale anche, non solo della comunicazione. Cioè io devo ricevere magari l'ordine, ma devo ricevere anche le materie prime per poter eseguire questo ordine. E quindi dovrò avere esposto alla superficie anche le molecole che mi permettono di assorbire, ad esempio, una delle molecole principali, se io dopo avrò bisogno di energia, cosa avrò bisogno inizialmente di recuperare che non sono capace a fare? L'ATP lo so fare, come cellula eucariota l'ATP lo so fare, non ho bisogno di recuperare il glucosio. Ho bisogno di recuperare il glucosio, perché questo non lo so fare, per recuperare l'ATP a partire dal glucosio. Ok? Quindi dovrò esporre alla mia superficie dei trasportatori del glucosio. Il glucosio non attraversa liberamente il doppio strato fosfolipidico per i meccanismi che abbiamo già detto, non passano molecole con queste caratteristiche e poi ha delle cariche elettriche anche solubili nell'acqua e quindi magari biologiche e quelle cose lì non li lasciano passare e quindi ho bisogno di avere delle proteine che mi permetteranno di far entrare il glucosio. Solo per fare un piccolo esempio di dire le tipologie di molecole che devo esporre alla superficie che mi sono utili. E quindi avrò sia la comunicazione sia altre tipologie di proteine che sono importanti per dei trasporti per far entrare delle molecole. E questo appunto attraverso questi meccanismi. Abbiamo trasportato alla superficie. Qual è una sapete come si chiama quello che io qua ho disegnato? Che è questo processo quando la vescicola si fonde con la membrana plasmatica. Si parla di si mette fuori e quindi è esocitosi, ok? Con questo faccio l'esocitosa che porta fuori. Il principio inverso è endocitosi, perfetto. E quindi quando faccio l'endocitosi è un altro modo con il quale la cellula, questa volta è verso l'interno, e la cellula recupera del materiale dall'esterno. Questo materiale che recupera dall'esterno potrà essere più grande, più o meno grande, posso avere la pinocitosi, posso avere la fagocitosi, ci torneremo, però fondamentalmente questo materiale che io ho preso dall'ambiente extracellulare non voglio disperderlo così liberamente dentro al citoplasma. Entra attraverso le vescicole e quindi è circoscritto, è inglobato in questo doppio strato fosfolipidico che abbiamo, che ci permette di aver formato questa vescicola di endocitosi, ok? E questo materiale, prima di tutto, che ho inglobato dall'esterno, lo voglio degradare. Perché potrei aver inglobato non una singola molecola di glucosio, ma posso avere inglobato dei oggetti che sono più grossi. E quindi devo avere assolutamente un sistema che mi permette di degradare, di recuperare i singoli mattoni da quello che io posso aver inglobato attraverso questo processo di endocitosi. Visto che si fa l'endocitosi, queste vescicole sono chiamate dei endosomi. Questi endosomi di per sé non sarebbero in grado di degradare il materiale che hanno inglobato, perché è solo una vescicola che si è formata, ma non ha il contenuto che era extracellulare, che adesso è inglobato. Per degradare delle proteine, di cosa avremmo bisogno? Di enzimi. E se ci riferiamo a delle proteine, le chiameremo delle proteasi. Tutto quello che finisce in asi degrada. E quindi, se noi abbiamo inglobato degli acidi nucleici, avremo bisogno di quale tipologia di enzimi per degradarli? Delle nucleasi. Se abbiamo inglobato dei lipidi saranno delle lipasi, ok? finisce quando finisce in questo modo potete essere sicure che queste cose qua idrolizzano i legami covalenti, tagliano e rilasciano degli elementi base quando ci riferiamo ad esempio alle proteine, a questo punto posso recuperare degli aminoacidi. Ma come qualunque sistema, allora scusate, questi enzimi che ci servono per fare questo processo, da dove arriveranno? Dall'interno, saranno state prodotte dalla cellula. Dove le ha prodotte? Le ha prodotte qua in proteine a livello del reticolo endoplasmatico, poi le ha modificate, poi ha creato, ha mistato le vescicole che andavano alla membrana e le vescicole che contenevano questi enzimi particolari. Questi enzimi mi servono perché a questo punto, quando la vescicola di endocitosi, queste qua si fondono, ok? Qua ho il contenuto della vescicola di endocitosi e di qua ho gli enzimi. Questo mi forma quelli che sono chiamati i lisosomi. E quindi differenziamo le vescicole di secrezione dalle vescicole lisosomiali. Ok? Non sono ancora i lisosomi, cioè diventeranno i lisosomi, ma quando escono sono solo vescicole che contengono gli enzimi. Poi quando rivediamo i lisosomi più in dettaglio capiremo la differenza, ma per adesso mi premeva soprattutto vedere con voi queste nozioni del fatto che c'è con alcuni compartimenti una continuità, che sono quelli che abbiamo identificato. Alla lavagna, reticolo endoplasmatico, Golgi e membrana plasmatica, aggiungiamo i lisosomi perché? Perché saranno frutto della fusione tra le vescicole lisosomiali e le vescicole che sono di endocitosi, chiamati endosoma. Cosa abbiamo escluso da questo discorso che finisce lì? Quale altro organello è presente nella cellula animale, un organello delimitato di membrana che non abbiamo? I mitocondri. I mitocondri con questo sistema di comunicazione loro non c'entrano, almeno finora non è mai stato dimostrato, bisogna sempre parlare in modo cautelativo, d'accordo? E quindi non ci sono evidenze di avere fusione di vescicole tra i mitocondri e gli altri compartimenti. In effetti, nel caso dei mitocondri, ci saranno dei sistemi specializzati di comunicazione, di scambio direttamente di molecole tra, in particolare, il reticolo endoplasmatico e i mitocondri. Ma sono direttamente fosfolipidi durante la loro sintesi, in realtà i mitocondri collaborano con il reticolo endoplasmatico liscio e i mitocondri sono in grado anche loro di fare sintesi proteica. Rivedremo questa nozione di evoluzione endosimbiotica dell'origine dei mitocondri. I mitocondri hanno un DNA, i DNA e i mitocondri possiedono la capacità di montare dei ribosomi, cioè delle subunità ribosomali, di fare al loro interno la traduzione delle proteine, cioè la trascrizione dell'RNA e la traduzione delle proteine, e quindi ci sono alcune proteine ribosomali, no, alcune proteine mitocondriali che sono codificate dal DNA mitocondriale. Sono relativamente poche, la maggior parte delle proteine mitocondriali sono lo stesso codificate da quello che viene chiamato il DNA genomico, quello nucleare, però in questo caso queste proteine sono sintetizzate da ribosomi liberi e attraverso meccanismi di trasporto specifici inseriti nel mitocondrio. Okay? E quindi da quel punto di vista il mitocondrio viaggia per conto suo. Stessa cosa per i cloroplasti all'interno delle cellule vegetali. Okay? Quindi, ed è lì anche che è nata tutta l'ipotesi dell'origine diverse di questi organelli rispetto al resto del sistema endomembranario. Tutto questo per quello che dicevamo essere l'insieme degli organelli circoscritti da un doppio strato fosfolipidico semplice oppure doppio. In effetti i mitocondri e anche i cloroplasti sono organizzati con un doppio sistema di membrane, però è diverso rispetto a quello che abbiamo descritto per il nucleo. Per il nucleo abbiamo visto che è una specie di struttura, un'impalcatura, che tiene assieme quelli che altrimenti sono delle vescicole separate. In effetti esiste un momento nella cellula eucariotica in cui sparisce il nucleo? Nella mitosi o nella meiosi, però prendiamo le cellule somatiche e prendiamo la mitosi. Quando la cellula entra in mitosi, cioè la divisione cellulare, si perde l'involucro nucleare. E in effetti, se fosse un doppio strato fosfolipidico, quello non potrebbe avvenire. E quindi è ovvio che a questo punto è una struttura molto particolare, che è un'impalcatura, immaginate delle vescicole che sono tutte state tenute assieme attorno alla cromatina, che in parte si sono fuse e formano questo involucro e poi sono in continuità con il reticolo endoplasmatico. Quando si entra in mitosi succede qualcosa, la regolazione che sappiamo ormai qual è, che in pratica fa sì che l'impalcatura, avete presente quando montano l'impalcatura dei palazzi? Beh, in questo caso immaginate un'impalcatura che è intranucleare e che tiene assieme queste vescicole in modo tale da tenere assieme l'involucro nucleare. Se io smonto l'impalcatura, sparisce l'involucro nucleare. Ok? Proprio perché deve essere associato a questa organizzazione un concetto che è come una grande vescicola montata attorno al materiale genetico. Questa struttura, e quindi la leghiamo anche a delle regolazioni, a alcune funzioni, a alcuni momenti cellulari, ok? E quello può sparire. Reticolo endoplasmatico e Golgi durante la divisione cellulare in realtà diventano anche loro vescicole molto più piccole, che permette a questo punto, perché no, sono strutture piuttosto voluminose all'interno della cellula e in alcuni casi possono diventare gigantesche, e quindi questo permette la divisione cellulare, perché una volta che ho messo tutto a piccole vescicole potrò separare nelle due cellule figlie e poi potrò rimontare. Ok? Strutture come i mitocondri, dicevamo, sono anche loro una struttura con un doppio sistema di membrana, ma sono due sistemi di membrana incastrati uno dentro all'altro, ma che non sono in contiguità, sono separati. E quindi, se io devo aggiungere qua i mitocondri, metto a questo punto una membrana esterna che faccio con un tratto continuo, perché è un doppio tratto fosfolipidico, continuo e mi racchiude uno spazio, ok? All'interno del quale metto un secondo tratto membranare che per aumentare la superficie è molto ripiegato. Il fatto di avere uno strato interno, cioè una membrana interna che è molto ripiegata con tutte le creste che vi avranno descritto, è quello che permette di avere o di aver aumentato la superficie. Vi ricordate, avevamo visto già ieri questo concetto di membrana per organizzare anche delle il collegamento tra molecole diverse che devono concorrere alla stessa reazione. Beh, questo è l'esempio più lampante del mitocondri, perché il mitocondri deve avere le catene respiratorie, no? Legate a questa storia della produzione dell'ATP. E quindi la catena respiratoria vuol dire che sono un certo numero di trasportatori elettronici che devono messo in fila, che si devono trasportare gli elettroni. E quindi non è l'acqua al fatto che si incontrano magari casualmente per scambiarsi un elettrone, cioè perché le cose siano efficace, le metto in fila e le metto in modo tale che sia molto organizzato, quindi ho bisogno proprio di tanta parete per organizzare tutto questo e per nello stesso volume aumentare la superficie faccio un sacco di ripiegamenti. Quindi Giulia mi fa capire che dove sarà localizzata la catena respiratoria, dove ci sono tutti i ripiegamenti. E quindi uno non sbaglia più per via magari o non impara a memoria e fuori e dentro e su e giù, perché se lo ricostruite con la necessità funzionale è più facile ricordarci dove sono localizzate le molecole. In questo sistema vedete che per la presentazione grafica si capisce che è un doppio strato continuo come membrana esterna mitocondriale e un doppio strato continuo la membrana mitocondriale interna. Ci permette a questo punto, se mettiamo un colorante, se lo mettiamo proprio nel cuore, nella matrice, questo colorante sarà localizzato qua e non va a finire nello spazio intermembranare, ok? Perché rimane in questo spazio che è chiuso tridimensionalmente. Ovviamente non deve essere un colorante che si incida in mezzo al doppio strato fosfolipidico, perché sennò non funziona, e quindi è un colorante che non può attraversare liberamente il doppio strato fosfolipidico e non viene trasportato. Quindi avrò quello che viene chiamata la matrice mitocondriale, che è questo spazio interno, e poi avrò uno spazio che è intermembranare. Lo stesso, se io metto un colorante in questo spazio, rimane in questo spazio tra le due membrane. E quindi noi abbiamo a questo punto, spesso erroneamente tra l'altro, vengono rappresentati in modo troppo semplificato, ma per adesso ci possiamo accontentare, come una specie di fagiolo, no? come viene rappresentato. In effetti, per dimensioni, per struttura, ha delle caratteristiche che ci ricordano i bacilli, che abbiamo visto ieri quando abbiamo parlato della cellula procariota. Quindi questi sono i nostri mitocondri, perciò avevamo messo E io avrei preferito una certa anche continuità di colori, semplicemente per dire che hanno più a vedere uno con l'altro. E questo abbiamo reticolo endoplasmatico, abbiamo messo più Golgi, le nostre vescicole, queste sono i mitocondri. E i mitocondri vedete che sono separati rispetto agli altri elementi che abbiamo fatto parlare tra di loro attraverso questo scambio di vescicole. Una delle ultime cose che possiamo aggiungere, abbiamo già parlato di strutture che sono il frutto dell'associazione o di una densità molecolare importante, dove ci troviamo tante proteine o a volte tante proteine e tanti acidi nucleici, come può essere ad esempio la zona del nucleolo, ok? E quindi è una densità e non è qualcosa che è circoscritto da membrana, sono due cose completamente diverse. Quale altra tipologia di associazione di RNA e di proteine così molto dense che abbiamo già, di cui abbiamo già discusso stamattina? I ribosomi, ok? I ribosomi sono di nuovo, anzi sono stati montati a livello del nucleolo e li vediamo quando sono stati trasportati, messi a leggere un messaggero, queste le riusciamo anche a vederle in microscopia elettronica perché hanno una dimensione che è sufficientemente ampia, ma è una zona specializzata dove sono assieme proteine e RNA che si servono per la sintesi delle proteine. Vi ho detto, vi ho parlato prima di altre strutture specializzate che sono importanti, che sono i sistemi di trasporto interni, e questi rientrano in particolare in classe di molecole che sono i microtubuli. I microtubuli sono delle associazioni di monomeri di proteine, cioè è lo stesso tipo, anzi in questo caso sono dei dimeri di proteine. Immaginate proteine che si associano una con l'altra e in questo caso formano delle strutture cilindriche molto lunghe. Mentre il ribosoma ha una forma che è più globulare, ok? E che quando legge ha questa forma tipo vascio di dama, ok? Con le due strutture e la crema sarebbe il messaggero che stanno leggendo, ok? Però funziona così. Il microtubulo è invece un oggetto come questo, ok? È fatto sempre di tanti unità, tante proteine che in realtà sono singole proteine che sono associate una con l'altra. Essendo associate una con l'altra formano questi lunghi filamenti che chiamiamo i microtubuli. In realtà voi le conoscete già i microtubuli, sono importanti in quale momento, per il quale le conoscete? Per la mitosi, perché sono impegnati a formare il fuso mitotico. E quindi voi conoscete già un sistema in cui sono associati allo spostamento di molecole, perché voi le conoscete associati alla mitosi, in particolare a quale aspetto della mitosi? Nella metafasi, quando c'è l'allineamento di tutti i cromosomi, cioè per realizzare l'allineamento di tutti i cromosomi. Vi ricordate queste immagini in cui vediamo i cromosomi che sono allineati, sono i due poli del fuso, ok? Credo avete anche questo, fa parte delle cose che sono straviste. Però vi siete già chiesti come mai si riesce ad avere tutti in fila come al Palio di Siena, pronti, c'è la divisione, non è che sono tutti lì in fila, ci sono arrivati lì, e ci sono arrivati perché? Perché collegati attraverso, agganciati dai microtubuli, attraverso sistemi, anche questo è divertente da capire come funziona, è un processo comunque di spostamento di questi cromosomi. E poi dopo, quando abbiamo la metafasi, dopo cosa deve succedere? Ci deve essere la separazione, d'accordo? In modo tale da separare i cromatidi e avere la ricostruzione dei due nuclei. Anche in questo caso ci deve essere uno spostamento, e quindi c'è un trasporto che è associato all'organizzazione dei microtubuli. Quindi voi conoscevate già sistemi che sono legati a un trasporto molecolare, a una localizzazione delle molecole e non delle cose che avvengono così casualmente. E tutto questo è regolato, ed è regolato sia dalla dinamica dei microtubuli, che possono appunto associare tante di questi monomeri e quindi crescono, diventano lunghi, oppure sempre attraverso regolazioni, tutti questi mattoncelli che hanno costruito questo microtubulo possono in realtà in un colpo solo smontare il tutto, e quindi il microtubulo si accorcia. Questi microtubuli sono altamente dinamici, sono crescere e regredire. Ad esempio, quando c'è la separazione dei cromosomi, si accorciano tantissimo, e il cromosoma corre su questo microtubulo che si sta sfasellando, ok? E quindi questo me li separa. Quindi abbiamo i microtubuli. I microtubuli, vi ho detto, sono delle strutture che sono frutto del montaggio di singole unità. E questo montaggio, questa organizzazione parte da una zona specializzata che si chiama centriolo. E ci sono due centrioli per ciascuna cellula. Quando c'è la divisione cellulare avremo raddoppiato i centrioli, e in effetti i centrioli corrispondono alla zona dei poli del ciclo mitotico. Ed è un po' come c'è su questa bacchetta, non so se riuscite a vederlo, questa parte è dorata, ok? Non è che i centrioli siano dorati, ma vuol dire che c'è una simmetria, d'accordo? E una zona, una direzionalità maggiore nella quale cresce il microtubulo, e la zona dei centrioli è quella che fa partire questo inizio di sintesi e di organizzazione dei microtubuli. E quindi si dice che è la zona di enucleazione dei microtubuli. Ed è quello che vedete qua. Allora, è vero, qua è scritto, i centrioli intervengono nella divisione cellulare. È vero che intervengono nella divisione cellulare, ed è forse per semplificare il momento clou dove le vediamo, dove ne parliamo, dove facciamo, però in realtà sono sempre presenti nella cellula animale, non c'è nella cellula vegetale, c'è nella cellula animale, e comunque rimangono una zona preferenziale di enucleazione dei microtubuli. Qua non lo distinguete molto, ma quando guardereste direttamente l'immagine lo vedrete, i microtubuli sono soltanto una parte di questi elementi strutturali che troviamo all'interno delle cellule. Le categorie di filamenti, e quindi nozione di strutture così che si associano, non è una polimerizzazione, cioè quando si parla delle proteine è una polimerizzazione di acidi nucleici, vuol dire che si realizzano dei legami covalenti, non avete fatto chimica, non importa, ma qualche chimica forse ce l'avete fatta anche prima, magari non tutti. Comunque il legame covalente è per definizione un legame stabile, un legame forte. Per romperlo devo avere l'idrolisi, devo avere l'enzima che taglia, ok? Nel caso dei microtubuli o degli elementi del quello che si chiama il citoscheletro, queste strutture filamentose, è diverso, cioè sono degli elementi che per affinità si legano gli uni con gli altri, un po' come uno immaginasse maggiormente dei magneti che permettono di costruire, però capite che una cosa è se io ho cucito delle cose assieme che prima di toglierle è molto difficile e quindi ho bisogno dei forbici che sarebbero gli enzimi. Se invece ho una struttura che è fatta con un principio di associazione, alcune parole così ogni tanto non riesco, no, ma di solito quella lì mi viene, forse peggioro invecchiando. Allora, questa invece immaginate di avere una cosa che sia come sì, il principio di avere un'affinità di cose che si incollano un po' una con l'altra, ma in modo leggero. Leggero vuol dire dinamico, lo potrò rompere facilmente questa organizzazione e mi rilascia i monomeri che sono loro, gli atomi che sono legati fra di loro con dei legami covalenti. E quindi è più l'idea di aver montato qualcosa che tiene perché sono magnetici uno con l'altro e quindi riescono a tenere, ma nello stesso tempo riesco a rompere questa struttura relativamente facilmente. È più dinamico, ok? Abbiamo detto, oltre ai microtubuli ci sono i microfilamenti che sono più piccoli. E poi la terza categoria è come dimensione tra i microtubuli, che vi ho detto loro sono cilindrici, mentre i microfilamenti sono più come l'idea di una struttura cilindrica, ma no, il cilindro al buco, senza il buco, insomma, quella filamentosa. Sì. E quindi microfilamenti è una struttura filamentosa, i microtubuli, e la parola lo dice, sono appunto cilindrici, e la terza categoria è a metà e quindi sono chiamati i filamenti intermedi. E queste sono le tre tipologie di strutture che formano quello che viene chiamato il citoscheletro. Il citoscheletro è questa organizzazione intracellulare strutturata che sarà importante per le localizzazioni delle proteine, abbiamo detto, all'interno, delle vescicole, degli organelli stessi, dove è posizionato il nucleo all'interno della cellula, è di nuovo qualcosa casuale o in realtà è assolutamente regolato, cioè la posizione dove si trova, perciò regolano l'organizzazione e il posizionamento degli organelli, delle singole molecole, delle vescicole, abbiamo detto, e sono anche molto importanti per la forma delle cellule, cioè la forma delle cellule dipende dal citoscheletro, è per quello che si prende questo nome di scheletro. La differenza tra lo scheletro nostro e il citoscheletro, quello delle cellule, è che le cellule sono maggiormente dipendente da l'adesione cellulare per il mantenimento della loro struttura. Allora, fino a non tanto tempo fa prendevo come esempio la tenda da campeggio, però quella che hanno utilizzato i vostri genitori, non quelle che usate voi adesso, che la prendo così, si monta tutta ed è fatto. Perché questa mi ha rovinato la piazza, cioè non riesco più a prenderla come esempio.
perché il citoscheletro funziona come la vecchia tenda, cioè quella che aveva la necessità di infilare i pezzi uno rispetto all'altro, ok? Per formare una struttura e soprattutto di avere proprio l'adesione attraverso i picchetti, e altrimenti cadeva il tutto. E quindi il citoscheletro è questo vecchio sistema, il citoscheletro di per sé non vi tiene la tenda, non vi tiene la morfologia della cellula. Il citoscheletro, per garantire l'organizzazione morfologica della cellula, ha bisogno dei punti di aggancio. Ok, io credo, faccio ancora una cosa, poi facciamo l'intervallo. Volevo soltanto, perché così riesco, tanto lo liquido subito, e il cenno a la cellula vegetale, del quale tutto sommato abbiamo già più o meno detto due o tre cose. Ritroviamo questa stessa organizzazione, ok? E quindi vale tutto quello che abbiamo detto, nucleolo, involucro nucleare, tutto quello che riguarda reticolo endoplasmatico granulare, reticolo endoplasmatico liscio, mitocondri, le vescicole, ok? E quindi tutto questo è vero. L'unica cosa è che quando c'è l'esocitosi dobbiamo avere dei sistemi che ci permettono di raggiungere e di poter comunicare con le altre cellule, non direttamente a contatto con tra membrana plasmatica e spazio extracellulare, perché nel caso della cellula vegetale c'è in più la parete. E quindi ci saranno delle zone in cui ci sarà dei passaggi, dell'invaginazione della membrana plasmatica anche per comunicare, perché non è che non comunicano le cellule con le une con le altre, però devono attraversare questo muro che le separa, che è rappresentato dalla parete vegetale, che fa una grossa differenza nei meccanismi e comunque nella capacità di comunicazione, che è molto più forte, perché direttamente coinvolge tutta la membrana plasmatica nel caso delle cellule animali, mentre richiede queste specializzazioni e quindi un meccanismo diverso da quel punto di vista per quanto riguarda la comunicazione, la cellula vegetale. Non troviamo i centrioli e troviamo appunto il vacuolo, che è una zona in pratica che contiene, che è specializzata di nuovo all'interno della cellula, senza essere circoscritta da un doppio strato fosfolipidico, ma è una zona di accumulo di determinate sostanze. E poi ovviamente quello che caratterizza le cellule vegetali, che sono in grado di fare la fotosintesi, perché non tutte sono in grado di fare la fotosintesi, comunque sono i cloroplasti, e i cloroplasti sono più simili come origine e come caratteristiche ai mitocondri. Però questo è proprio il minimo che io vi volevo dire, perché per tutto quello che riguarda la cellula vegetale è giusto che lo faccia uno specialista, un botanico specialista di questo tipo di modello cellulare, piuttosto che io raccontarvi qualcosa che avrei casomai letto su un libro ma sul quale non ho mai lavorato. Okay? Benissimo, allora prendiamo 5 minuti di intervallo e poi continuiamo. Thank you. Sì, io non ho visto, mi devo, dunque, io non so bene come fare, perché da un lato le posso il problema in questi casi è quando più o meno tutti gli argomenti sono stati toccati in modo, ovviamente meno approfondito, perché non c'è il tempo a disposizione, essendo che non e quindi io ho anche indicato alcune cose che ritengo particolarmente qualificante e importante anche per quello che sarà in seguito. E l'altro io